Love Radio Rock.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night.
Mercoledì 5 maggio, ancora qui con I Love Radio Rock insieme a Giulia.
E Luca, mercoledì 5 maggio, è vero, anche se oggi è martedì 4 maggio, perché noi stiamo registrando e non siamo in diretta. Benvenuti a questo ultimo appuntamento con I Love Radio Rock speciale Beatles, terza parte, vero Giulia?
È vero, siamo molto amareggiati, ci dispiace concludere questo speciale.
A me va bene così, ti dico la sincera verità. Mi dispiace abbandonare te e il nostro meraviglioso pubblico, al quale io rivolgerei un applauso. Redazione, un applauso al nostro meraviglioso pubblico, per favore. Grazie, grazie. E allora Giulia, perché siamo arrivati all'ultima parte di questo I Love Radio Rock speciale Beatles?
Perché la carriera dei Beatles è relativamente corta,
no.
e quindi abbiamo dovuto intraprendere questo percorso e terminarlo con il periodo 68-70,
ovvero gli ultimi due anni di attività dei Beatles, del favoloso quartetto di Liverpool. Perché gli ultimi due anni di attività dei Beatles? Perché appunto concludono la loro carriera con gli ultimi tre album che adesso tratteremo, che sono
il White Album, Abbey Road e Let It Be.
Oh, perfetto Giulia. Allora, a questo punto, visto che abbiamo parlato abbiamo detto quali sono i titoli degli album di cui parleremo oggi, io ti ricederei la parola, dopo aver detto il nulla, per parlare di cosa, cara Giulia?
Beh, intanto io direi di parlare un po' dell'atmosfera che si stava respirando nel 1968.
Diciamo che era un'atmosfera un pochino così, per non dire altro.
Già, era una brutta atmosfera, più che altro perché le varie esperienze personali dei quattro di Liverpool avevano fatto sì che ci fossero diverse divergenze, sia a livello proprio personale fra i quattro membri del gruppo, che proprio a livello lavorativo, perché vedremo che i quattro Beatles lavorano sempre più individualmente, molto spesso registrano individualmente. Infatti, soprattutto nel White Album, si vedrà una particolare proprio differenza a livello di composizione per quanto riguarda i vari pezzi. In più, vogliamo dire che in questo periodo i Beatles risentono molto l'influenza di che cosa?
Risentono l'influenza dei loro viaggi in India, cara Giulia. Quindi tu mi pensavi di fottermi, perché pensavi che io fossi impreparato, e in realtà no. Sei andata per fottere, invece sei rimasta fregata. Questo è il famoso detto di cui così.
Ma io lo so che
allora,
è sempre preparato.
Il discorso
lo so.
È questo, che il White Album rappresenta innanzitutto uno degli album più completi dei Beatles dal punto di vista tecnico-musicale, perché appunto i quattro scarafaggi iniziano a completarsi da un punto di vista tecnico e musicale, quindi inseriscono nei loro ultimi tre album il meglio delle loro performance artistico-musicali. Tu hai ricordato prima che i quattro iniziano a lavorare in maniera solitaria, soprattutto John e Paul George.
Cominceranno più a non essere più John e Paul, ma essere John-Paul.
E anche George Harrison in quest'ultimo periodo inizia a scrivere molti brani, a suonare molto meglio rispetto a prima. E anche l'inutile Ringo, alla sua inutile batteria, inizierà a diventare sempre più utile al gruppo, perché migliorerà di molto la sua tecnica. Tant'è vero che ti racconto un aneddoto, cara Giulia, non ricordo in quale anno, te lo dirò dopo. Intanto salutiamo il nostro tecnico,
ciao,
che si affoga,
tecnico.
Ciao tecnico. Ringo Starr, durante le registrazioni, se non sbaglio, di Let It Be, scazzato ulteriormente dai continui litigi fra John e Paul, decise di andarsene in Sardegna con la sua famiglia. I tre Beatles rimasti, non sapendo cosa fare, decisero di far suonare Paul alla batteria. Quando tornò però Ringo, gli fecero trovare una meravigliosa batteria dipinta con motivi floreali, pensa un po' che aneddoto, e sotto c'era scritto "Bentornato Ringo".
Ma che carini, che carini!
Ringo, che ricordiamo è quello che ha l'anima di crema in me, di vaniglia in mezzo, l'energia del cacao e della vaniglia. Vai Giulia!
Vabbè, dopo questa uscita infelice, io vorrei parlarvi del Maharishi Mahesh Yogi, che non è altro che il guru indiano dei Beatles. Vediamo che tutti, anche questo meraviglioso suono, sì, tutti i Beatles si recano in India per appunto sperimentare la filosofia orientale, ma quello che verrà più influenzato da quelle che sono le atmosfere indiane fu George che
ci rimase sotto, insomma, diciamo che ci rimase un po' sotto.
Continuerà ad essere un fervente credente della filosofia credente,
diciamo, che fu
professore della filosofia orientale.
Un professore, così, diciamo che fu un professore. No, che cosa successe sostanzialmente durante questi viaggi in India? Innanzitutto iniziarono i quattro Beatles, anzi tre Beatles, perché Ringo un po' si distaccò da questo attaccamento allo spiritualismo indiano del Maharishi. I tre Beatles, cioè John, Paul e George, iniziarono un po' a abbracciare questa filosofia indiana strana, e John iniziò ad avere i primi rapporti con l'eroina.
Sì.
Tant'è vero che una volta, un altro aneddoto, cara Giulia, entrò in uno studio di registrazione mentre registravano e disse: io, ragazzi, ci sono proprio rimasto sotto. Lo disse proprio così apertamente: io sto sotto.
Tra l'altro poi parleremo anche del rapporto fra Yoko Ono e i Beatles.
Yoko Ono, no, quella strega maledetta di Yoko Ono.
Molti fan sostengono che ad influenzare estremamente John nel consumo dell'eroina fu proprio Yoko. Anche perché ricordiamo che nel periodo in cui i Beatles si trovarono appunto in India... c'era una profonda crisi fra John e la moglie.
Cioè, grossa crisi.
Sì, c'era un'estrema crisi fra John e la moglie, in quanto lui stava già cominciando a pensare, a fantasticare amorevolmente su quella bruttona di Yoko Ono, perché ammettiamolo, non era molto piacevole agli occhi. E mi sento particolarmente offesa perché c'è stato qualcuno in redazione che ha osato paragonare il mio taglio degli occhi ai suoi.
Un grosso applauso a chi ha fatto questo paragone fra... Grazie redazione, grazie, grazie, grazie. A proposito di Yoko Ono, cara Giulia, devo dirti un'altra cosa. Tutti quanti attribuiscono a lei il motivo dello scioglimento del gruppo dei Beatles. In realtà non è proprio così.
No?
Perché no? Yoko Ono in un primo momento ebbe degli screzi allucinanti con Paul McCartney, perché pensava appunto a Paul che Yoko fosse... Yoko, oramai siamo amici io e Yoko. Che Yoko fosse, insomma, uno dei motivi scatenanti della quasi follia di John, perché John iniziò a sbarellare, a scrivere da solo, a distaccarsi sempre più dal gruppo. In realtà John, abusando troppo di droghe, aveva iniziato per fatti suoi, insomma,
stava sclerando di suo,
stava buttando giù l'anima sulle droghe. Quindi non era proprio l'influenza di Yoko Ono a provocare lo scioglimento dei Beatles, ma l'abbiamo detto anche nella prima puntata. Quali furono i reali motivi dello scioglimento dei Beatles?
Beh, la crisi interna vera e propria, tra di loro non andavano più d'accordo,
non
c'era
più d'accordo loro,
sintonia.
Era morto Epstein.
Era morto Epstein, suicida. Devo dire che questa cosa fu molto rilevante per quanto riguarda i rapporti Beatles, perché Epstein fungeva, diciamo, da collante, era quello che riusciva a mettere un po' tutti d'accordo. Io direi a questo
punto. Io lo direi pure. Però
io direi che a questo punto è il caso di ascoltarci il primo pezzo della nostra speciale selezione
e
musicale.
Qual è?
È While My Guitar Gently Weeps, tratta dal bellissimo White Album di cui parleremo successivamente.
Ma a proposito di questo bellissimo brano, dobbiamo ricordare l'ultima cosa. Dobbiamo ricordare l'amicizia profonda che lega George Harrison ed Eric Clapton, cara Giulia, a proposito di questo brano, ma ne parleremo meglio dopo. Ciao, 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 ciao.
I don't know. told you I to run for your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps, every mistake we must show.
E dopo avervi fatto ascoltare While My Guitar Gently Weeps, ritorniamo a parlare di Beatles, in particolare ritorniamo a parlare del White Album, che viene considerato uno dei migliori album dei Beatles, nonostante appunto fu la massima espressione della mancanza di coesione che si stava vivendo in quegli anni. A proposito del White Album, vogliamo dire che una cosa molto interessante fu la copertina. In realtà l'album non si chiama White Album, bensì si chiama semplicemente The Beatles, ma in risposta alla estrema particolarità, diciamo barocca, della copertina di Sgt. Pepper's, i Beatles decisero consultandosi con un artista che conoscevano loro, decisero di fare una copertina esclusivamente bianca, con il titolo in rilievo appunto The Beatles, che poi venne soprannominato appunto dai fan White Album. Per quanto riguarda appunto il White Album, dopo molte discussioni nel gruppo, perché fare un doppio album significava comunque un lavoro estremo e George Martin non era molto d'accordo riguardo appunto alla costruzione di questo doppio album, ma alla fine il materiale era tanto, era bello, e decisero di fare questo famosissimo doppio album. Io direi che è il caso di parlare di While My Guitar Gently Weeps. Tu che ne dici, Luca?
Guarda, io ti faccio apro una piccola parentesi che abbiamo già aperto prima, ma la riapro perché così tanto non ho niente da dire. Ti dico che il disco in questione, ovvero il White Album, riflette tutti gli stati di tensione che si erano maturati fra i quattro musicisti, l'abbiamo ricordato anche prima, e segna appunto un grosso margine di distacco fra il disco precedente, che era Sgt. Pepper's, ed è considerato appunto il White Album uno dei capolavori dei Beatles, però non un capolavoro dei quattro, ma un capolavoro dato dall'insieme dei singoli. E appunto tu ricordavi brillantemente, quindi farei un altro applauso a Giulia, ma qui non mi sente nessuno in redazione, della discontinuità fra il Sgt. Pepper's e il White Album. Perché? Dato dalla copertina, data dalla intensità dei brani, data soprattutto dalla profonda e nuova capacità tecnica dei quattro Beatles. Che questo momento di silenzio alla Celentano è stato ho finito il mio intervento, chiuso la mia parente, non ho detto nulla, però volevo parlare così. Vai, Giulia.
Il White Album è ricco di pezzi importanti, fra cui possiamo annoverare Back in USSR. Non riesco neanche a pronunciarlo.
USSR,
che prende il titolo da una sorta di antagonismo con Back in USA di Chuck Berry.
Beh, sì.
E all'interno dell'album possiamo trovare anche un pezzo molto molto bello che mi piace tantissimo, che è Dear Prudence, molto dolce, delicato, che si ispira a Prudence Farrow, sorella dell'attrice Mia Farrow, nota per essere stata la protagonista di Rose Rosemary's Baby di Roman Polanski, uno dei film più importanti del regista, e che appunto era partita insieme a loro in India. E diciamo che venne talmente tanto influenzata questa ragazza dalla filosofia indiana che entrò in una sorta di isolamento, quasi di trance. E la canzone appunto è un invito dei Beatles
andare a trance.
Non all'andare a trance, è un invito a Prudence a riscoprire la bellezza del mondo circostante e a uscire da questo suo isolamento interiore che si era venuto a creare in quel periodo.
Caratteristica peculiare, anzi peculiarità, diciamo così, abbreviamo in tutto, del White Album è quello di usare un nuovo stile, mentre un nuovo stile di suonatura, di nuovo stile, insomma, che è il famoso finger style oppure finger picking, letteralmente stile del dito oppure pizzicare con le dita. Il finger picking è una tecnica usata per suonare la chitarra, il basso oppure altri strumenti a corda, eseguita usando le punte delle dita o le unghie al posto del plettro. Questo era un omaggio a te, Rossella, che sei qui vicino a me, che parli così con questa cadenza un po' strana, quindi era un omaggio a te, la mia... Niente. Arrivederci, vai Giulio, vai.
Io veramente ad certi momenti non so veramente come gestire la situazione quando Luca se ne esce con queste sparate fantastiche. Ci sono altri brani molto belli, come ad esempio Obladi Oblada, non è fra le mie preferite, sinceramente,
no.
Però diciamo che è una filastrocca molto simpatica e piacevole. Fu anche un bel successo per i Beatles a livello di vendite. Io volevo tornare a While My Guitar Gently Weeps e dirvi che appunto l'amicizia fra George Harrison e Eric Clapton, che tra l'altro composero insieme anche un brano di Eric Clapton che si chiama Badge, molto bello, vi consiglio di ascoltarlo. Appunto, While My Guitar Gently Weeps viene introdotta da questo arpeggio di chitarra bellissimo di Eric Clapton. E diciamo che la storia narra che Eric Clapton fu il primo musicista molto più bravo dei quattro Beatles a livello appunto strumentale ad essere introdotto nello studio di Abbey Road, perché erano molto, molto fiscali i Beatles, ma appunto l'amicizia fra George e Eric creò questo meraviglioso sodalizio.
Anche perché vogliamo dire che Eric Clapton è uno dei migliori chitarristi al mondo.
Esattamente, soprannominato Slow Hands o anche God. Così.
Beh, God è uno dei più grandi chitarristi.
È anche uno dei miei preferiti.
Altri, ma insomma, uno dei migliori. Va bene, Giulio, io direi che abbiamo parlato anche troppo e
sì,
abbiamo fatto ascoltare fin troppa poca musica.
E adesso allora ascoltiamoci Happiness is a Warm Gun.
Ciao.
Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down to the bits that I left up. I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Do me no harm, because happiness.
Ritorniamo in studio, sempre Luca, sempre Giulia. Questo è radiofonica.com e questo è lo speciale sui Beatles di I Love Radio Rock. Rientriamo per parlare di un altro pezzo, un altro brillante pezzo del White Album intitolato Blackbird.
Bellissima.
Ovvero Uccello Nero. Abbiamo delle cose da dire su Blackbird? Sì, mi domando e mi rispondo da solo. L'11 giugno, mentre John era nello studio 3 di Abbey Road a lavorare sulla sua Revolution 9, Paul McCartney nello studio 2, pensa un po', incideva Blackbird.
Così, separatamente.
Blackbird è una delicata ballata composta da McCartney nella sua fattoria in Scozia ed eseguita, pensa un po', questo lo dicevo prima, con lo stile del finger picking.
Ma guarda.
Perché con lo stile del finger picking? Perché quando andavano in India, non potendo usare amplificatori, usavano solo delle chitarre Martin in maniera acustica e quindi impararono la tecnica del finger picking. Il brano, molto suggestivo per la sua semplicità, contiene solo la voce e la chitarra di Paul e il merlo del titolo, cioè il famoso Blackbird, simboleggia una donna nera statunitense alle prese con i problemi legati ai diritti civili. Questa era appunto una delle tematiche che in quel periodo coinvolgeva di più il gruppo. Margo Stevens, che è una fan dei Beatles sfegatata, mi ha detto tempo fa che in una calda notte londinese McCartney,
detto proprio a te.
Sì, mi ha chiamato Margo e mi ha detto questa cosa. Mi disse che McCartney si sedette sul davanzale della finestra dell'ultimo piano del suo palazzo e regalò una versione dal vivo della canzone alla Apple Scruffs, radunate nell'oscurità davanti alla casa, alla sua casa di Cavendish Avenue. Pensa un po', cara Giulia.
Ma dai.
Io ho finito il mio intervento su Blackbird.
Beh, io vorrei fare, diciamo, un rapido sunto e darvi qualche informazione su qualche altra canzone bellissima che si trova all'interno del White Album.
Assunta, allora assunta.
Come ad esempio Helter Skelter, che rappresenta una... il famoso, diciamo, scivolo che venne utilizzato come metafora da quel bastardissimo di Charles Manson per dare un senso a quelle che sono state appunto le carneficine di cui fu il l'iniziatore con
solo,
la sua family.
Non solo Helter Skelter. Anche Piggies, brano molto bello di George Harrison. Perché fu diciamo preso in considerazione dal maniaco, dal pazzo Charles Manson? Perché quando lo arrestarono nella sua magione di campagna, trovarono appunto sui muri di questa casa molte scritte riferite a molti lavori dei Beatles, tra cui Helter Skelter e Piggies. Piggies parla di maiali, appunto.
Sì, ma in realtà questa storia di Piggies è un po' particolare, perché ci sono molte persone sostengono che Piggies viene riferito ai poliziotti, sì, in quanto in inglese, per dire sbirri, come diciamo da queste parti, si dice Piggies.
I famosi porci.
Invece George Harrison smentì questa storia. Era appunto nella casa di Bel Air dove venne uccisa Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, da parte della family di Charles Manson, si trovarono queste scritte Helter Skelter, perché diciamo che Manson aveva un vero e proprio culto dei Beatles e pensava che loro fossero, diciamo, i quattro cavalieri dell'apocalisse e lui fosse il quinto. Vedete che testa malata che aveva quest'uomo.
Tra l'altro la moglie, colei che venne uccisa da Charles Manson, era la moglie di
Roman Polanski.
Brava.
L'ho detto, tesoro, non mi ascolti, gioia mia.
Scusate.
Ma parliamo di qualche altro pezzo. Pensate un po', all'interno di quel White Album c'è anche un pezzo che si chiama Giulia. Mi sono sentita onoratissima, anche se la canzone non è che sia proprio un granché, se
no,
vi devo dire la verità.
Un po' schifo, cioè è una canzone normalissima dei Beatles che non credo abbia avuto tutto questo grande successo.
Comunque anche questa canzone viene suonata con la tecnica del finger picking e è un omaggio di John Lennon a sua madre. Io vorrei fare un ultimo cenno per quanto riguarda il White Album prima di passare a parte di Abbey Road e parlarvi di Year Blues. Year Blues è un pezzo di blues classico che è noto perché i Beatles ne fecero una seconda versione con la super band The Dirty Mac, formatasi nel 1968 in occasione del Rock and Roll Circus organizzato dai Rolling Stones. Per quanto riguarda appunto questo gruppo, dobbiamo dire che era composto, pensate un po', da John Lennon alla voce chitarra, Eric Clapton alla chitarra, che in quel periodo suonava nei Cream, Keith Richards al basso, e il batterista di Jimi Hendrix, Mitch Mitchell. Quindi pensate un po' quale valore hanno avuto i Dirty Mac nell'ambito della musica. Vi consiglio appunto di ascoltare Year Blues nella sua versione Dirty Mac, che è veramente veramente molto molto bella.
Pezzo disperato in cui John Lennon grida la sua solitudine in riferimento ai problemi sentimentali dovuti al rapporto con la moglie Cinzia, oramai in frantumi anche per la presenza imbarazzante e ingombrante di Yoko Ono. A questo punto abbiamo parlato anche troppo, Giulia.
Sì, sì, e io direi di andarci a ascoltare il pezzo successivo, ossia Come Together.
Avete appena ascoltato Come Together, oppure Venuto Insieme, come è stato tradotto da Elio e le Storie Tese. Se andate su YouTube cercate la cover appunto di Come Together, cantata, improvvisata da Elio e da Rocco Tanica, bellissima. Poi fateci sapere a redazione @radiofonica.com cosa ne pensate. Siete sempre su Radiofonica, sempre Love Radio Rock, e adesso parliamo di Abbey Road, un altro, il penultimo disco dei Beatles.
E l'ultimo registrato in studio.
Sì, lo stavo per dire. Perché abbiamo parlato, vi abbiamo fatto ascoltare Come Together e non Blackbird come avremmo dovuto invece fare? Perché abbiamo sbagliato, quindi siamo passati subito. Abbiamo concluso Abbey Road, abbiamo concluso
White Album.
Introducendo subito Abbey Road con Come Together, che è uno dei pezzi più belli dei Beatles, tra l'altro uno dei cavalli di battaglia di John Lennon da solista, cara Giulia. Abbey Road si può definire l'ultimo album in studio, come abbiamo detto ora, inciso dai Beatles. Infatti il successivo Let It Be, pubblicato nel maggio del 70, contiene soltanto brani registrati in precedenza, fra il 68 e il 69, ed è in gran parte una registrazione live. Abbey Road ha una struttura un po' particolare, cara Giulia e caro Giuseppe, il nostro tecnico. Infatti il lato B del disco è costituito quasi interamente da un lunghissimo medley in cui ballate e brani rock and roll si susseguono senza soluzione di continuità, con temi ripresi e variazioni fino a un imponente crescendo finale. Guarda un po' come leggo bene.
Ma guarda che linguaggio forbito.
Questa formula, cioè quella del medley, anticipa le suite che caratterizzeranno gran parte della produzione rock degli anni 70, quindi anche dei precursori, cara Giulia, questi Beatles. Fra i tanti brani celebri di Abbey Road, sul lato A abbiamo detto che spicca Come Together, poi c'è Something, che insieme a Here Comes the Sun è la più celebre canzone di George Harrison. C'è un'altra canzone non tanto celebre, che è la famosissima Octopus Garden, seconda e ultima composizione di Ringo Starr nei Beatles, per fortuna. È decisamente Abbey Road un album importante e il suo altissimo livello ha quasi del miracoloso. Infatti i quattro musicisti allora erano impegnati, a parte forse McCartney, nelle loro personali avventure e disavventure soliste. Pensiamo per esempio alla Eroina per John Lennon, ne partecipavano solo raramente alle registrazioni. Come abbiamo detto anche prima, gli scazzi, gli screzzi fra i Beatles in questo periodo sono molto frequenti. Che cosa succede però? Quando parliamo di Abbey Road dobbiamo parlare di una cosa in particolare, Giulia. Tu sai a cosa mi riferisco?
Certo che so a cosa ti riferisco, alla copertina.
Brava Giulia. Perché? Perché Giulia? Perché? Vai Giulia,
perché
vai.
Perché dobbiamo parlare della copertina? Perché? Innanzitutto, come abbiamo già citato nelle altre puntate, Abbey Road era la via dove per l'appunto si trovava lo studio di registrazione dei Beatles.
Brava.
Nella copertina possiamo notare appunto come i Beatles stiano attraversando le strisce pedonali di questa Abbey Road, esattamente, e ad alimentare la polemica sulla leggenda del Paul is Dead è il fatto che dei quattro Beatles esclusivamente Paul camminava senza scarpe, e quindi c'è chi dice che questo è un simbolo recondito del fatto che Paul fosse morto,
tra l'altro vestito anche in maniera diversa. Mi sembra che Paul fosse vestito di bianco mentre gli altri erano vestiti in realtà di nero. Poi sullo sfondo si vede il famoso maggiolino con la targa LMW28281F, che dovrebbe indicare l'età di Paul se fosse stato in vita all'epoca dell'uscita del disco. Molti altri gruppi hanno ripreso copertina di Abbey Road. Infatti Red Hot Chili Peppers hanno realizzato un album dal titolo di Abbey Road EP, la cui copertina riprende appunto i membri del gruppo dei Red Hot Chili Peppers intenti ad attraversare lo stesso passaggio pedonale e completamente nudi, ad eccezione di un singolo calzino per ciascuno indossato in modo strategico. Penso un po'. Altri gruppi ripresero la famosa copertina di Abbey Road, come Bob and Tom, che non so chi siano.
Bob and Tom, come John and Paul.
Sì, come John and Paul. Altri gruppi poco conosciuti. Ma insomma, Abbey Road è un altro cazzuto CD, CD, ancora, un altro cazzuto disco dei Beatles. Vogliamo dire qualche altra cosa di Abbey Road?
Sì, io direi di dire qualche altra cosa e di parlare di Come Together, in quanto Come Together è un pezzo importante non esclusivamente perché fu un grande successo a livello di vendite, ma anche perché rappresenta un monito politico di John Lennon nei confronti di Timothy Leary, che stava appunto John stava sostenendo Timothy Leary nella sua campagna contro Ronald Reagan
per la poltrona di governatore della California.
Esattamente. Inoltre Come Together fu soggetta a censura da parte della BBC, perché all'interno del testo troviamo la parola Coca-Cola.
Non lo puoi dire, non
puoi dire Coca-Cola. E quindi,
l'hai ridetto, Giulia,
Coca-Cola. La BBC allora decise di operare appunto attraverso la censura nei confronti di questo pezzo, anche perché l'autore, quindi John, fu accusato di plagio per aver messo all'interno del testo delle frasi tratte da You Can't Catch Me di Chuck Berry. Inoltre io vorrei dire che appunto, come abbiamo già accennato prima, all'interno di Abbey Road si trovano le due espressioni più belle a livello di composizione di George Harrison, che finalmente sboccia, stanco di essere messo da parte dagli altri due Beatles. Ringo non lo considero proprio neanche. E quindi si dedicò alla composizione. A questo proposito io direi che è il momento di ascoltarci Something, che è uno dei pezzi più belli in assoluto di George Harrison, che vi confesso la verità è il mio Beatle preferito, e quindi direi di ascoltarcela.
Un applauso a questa dichiarazione di Giulia, un applauso.
Io amo George Harrison.
Un applauso, grazie. Prima di ascoltare Something io vorrei salutare i nostri ascoltatori più
fidati,
sì, che sono Carmen, che ci richiede anche una canzone che dopo faremo ascoltare, Andrea, che è il nostro famosissimo ascoltatore accanito, possiamo salutare tanta altra gente, adesso non mi vengono i nomi, Caterina, una così in particolare, Caterina, ciao Caterina.
I want something.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave now. You know I believe in how. Something in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in how. Asking me where my love grows, I don't know, I don't know. Stick around, it may show, but I don't know, I don't know.
Bene, per quanto riguarda Something, vogliamo dire che il 25 febbraio 1969 George Harrison si recò da solo negli studi di registrazione e cominciò appunto a strimpellare la chitarra, il piano, e fece diverse sezioni vocaliche per comporre quello che venne definito con parere unanime il suo capolavoro, appunto Something. Something è una canzone molto, molto dolce, ma allo stesso tempo ha un testo molto... molto forte. You ask me where, why I'm not grow, parla appunto di questa donna che chiede a George il perché lui non voglia crescere, quindi di questo continuo come dire, questa difficoltà di sentimenti di George, se così vogliamo dire, in un primo tempo, questa paranoia di George. In un primo tempo questa canzone venne offerta da George a Joe Cocker,
grande Joe Cocker, che abbiamo ascoltato nella seconda puntata, sì, di I Love Radio Rock, cantando
With a Little Help From My Friends.
Brava Giulia.
Joe Cocker, tra l'altro, se guardate il film Across the Universe, c'è un cameo di Joe Cocker che canta Come Together, è una bellissima versione, devo dire.
Io ho una curiosità, Giulia, dimmi. Interrompo. Allora, il passaggio pedonale ripreso dalla celebre foto di Abbey Road, l'attraversamento pedonale, è ricordato anche per uno spiacevole fatto che,
ossia,
avviene tuttora, ora, adesso, in contemporanea mondovisione. La targa stradale Abbey Road, pensate un po', è la targa più rubata del Regno Unito.
È vero.
Cioè tutti vanno ad Abbey Road e si fottono la targa stradale. Ho finito il mio aneddoto.
Devo dire che io stessa sono andata personalmente ad Abbey Road, non mi sono fregata la targa stradale, però mi sono fatta la foto attraversando le strisce pedonali da buona fan.
Hai fatto male, avresti dovuto rubarla.
Beh, effettivamente, forse un pensierino ce lo potevo fare. Ma parliamo di qualche altro pezzo di Abbey Road. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto su Octopus Garden, che appunto racconta della vacanza in Sardegna di Ringo Starr, che canta questo pezzo. A quanto pare Ringo si ritrovò a parlare con un pescatore sardo, che gli raccontò, cioè, i polpi se ne andavano in giro sul fondo del mare, raccoglievano sassolini e oggetti lucenti con i quali costruivano giardini. Ringo pensò che questa cosa fosse fantastica, così decise di farci una canzone. Direi che l'idea era anche abbastanza stupida, infatti il pezzo non rende assolutamente. Noi bocciamo Octopus Garden.
In Abbey Road c'è una ghost track, cioè una traccia fantasma, che è Her Majesty,
Majesty,
che è alla fine di The End. Un altro scazzo, un altro attrito fra John Lennon e Paul McCartney fu dovuto alla scelta della scaletta di Abbey Road. Infatti, mentre all'inizio sembravano irremovibili e d'accordo sulla impostazione della scaletta, successivamente i due iniziarono a litigare, poi solo grazie all'intermediazione di George Harrison riuscirono a mettersi d'accordo sulla scaletta. Sempre
altro pezzo importantissimo, come abbiamo già accennato prima, Here Comes the Sun, composto da George Harrison quando si trovava nel Surrey a casa dell'amico Eric Clapton, che abbiamo già citato. E George Harrison dichiarò a proposito di questo pezzo: anche solo trovarmi là fuori al sole fu per me una grande liberazione, la canzone mi venne fuori così spontaneamente. Quindi Here Comes the Sun rappresenta appunto un senso di libertà per quanto riguarda George Harrison, al di fuori delle pressioni di quel momento.
Già.
Ma io direi che è il momento di ascoltarci un altro pezzo, e a questo proposito noi vi mandiamo Across the Universe, che appunto si trova in Abbey Road e che, di cui parleremo fra poco.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe. Nothing's gonna change my world.
Abbiamo appena ascoltato Across the Universe, dedicata alla nostra piccolissima ascoltatrice Carmen, che ci sta ascoltando, credo, da Pisa. Bene, adesso dopo aver ascoltato questa magnifica canzone, io direi di passare all'ultimo capolavoro dei Beatles, cara Giulia. L'ultimo capolavoro dei Beatles, che si chiama?
Let It Be
è il titolo dell'ultimo disco, questo l'abbiamo appena detto, registrato pressoché interamente in presa diretta, ovvero senza incidere svariate versioni per scegliere la migliore, quindi buona la prima sostanzialmente. E venne inciso, registrato nel mese di gennaio e poi distribuito nell'anno successivo, ovvero nel 70, l'anno dello scioglimento ufficiale del gruppo. Allora, sebbene l'ultima fatica in studio dei quattro di Liverpool fosse stata la registrazione di Abbey Road, avvenuta nell'agosto del 69, nella sequenza cronologica della loro discografia, Let It Be compare per ultimo. La ragione di questo scambio è peculiare, cara Giulia. Tu ti chiederai perché.
Perché?
Ti rispondo subito. Il progetto, originariamente concepito con il titolo Get Back, era stato ideato da Paul McCartney, forse il Beatles più attivo e lucido in questa fase della vita del gruppo, come un recupero appunto di quell'impronta rock dell'approccio live che le aveva caratterizzato all'inizio della loro carriera. Fondamentalmente, cosa voleva fare Paul? L'idea di fondo di Paul era che, al pari del primo disco Please Please Me, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio delle registrazioni in presa diretta,
di un suono più naturale,
e tornare alle origini, fondamentalmente. Cosa successe, Giulia, durante le registrazioni di Let It Be, ovvero dell'ultimo disco? Successe che i quattro Beatles scazzarono ulteriormente.
E vai!
E quindi fondamentalmente ci fu praticamente l'ultima goccia che fece traboccare il vaso e che portò poi al definitivo scioglimento dei Beatles. Siccome non abbiamo tantissimo tempo, io di Let It Be vorrei ricordare pochissime cose, ma fondamentali. Una delle pochissime cose, ma fondamentali, da ricordare di Let It Be è la registrazione delle sessioni di Let It Be sul famoso tetto della Apple.
Esattamente,
vero?
Io volevo parlarne per ultimo di questa cosa.
Ma io direi di parlarne subito, perché abbiamo pochissimo tempo.
Subito, sì, va sì, bene. Sì, sì. Allora, diciamo che i Beatles fecero questo blitz sul tetto della Apple Records.
Ripreso anche dai Simpson in una famosissima puntata dei Re Acuti.
I Re Acuti, sì, bellissimo. Sì. E comunque fecero questo blitz sul tetto dell'Apple Records, dove eseguirono diverse canzoni, fra cui la famosissima Get Back, che ci andremo ad ascoltare fra un pochino.
Sì.
E appunto poi a un certo punto, mentre stavano suonando, vennero sorpresi dalla polizia che voleva arrestarli. Questo causò una serie di disguidi tra i Beatles e la polizia, e a un certo punto dovettero lasciare il tetto della Apple Records. Inoltre vogliamo dire che appunto ci furono varie versioni di Get Back, ma quella che riguarda appunto l'esibizione sulla Apple Records è possibile trovarla nel terzo volume dell'Anthology, se volete andarla a vedere. Io direi di fare qualche altro cenno per quanto riguarda appunto le RP. All'interno possiamo trovare Across the Universe, che abbiamo ascoltato, che è un inno di John Lennon alla filosofia orientale, in quanto all'interno del brano possiamo trovare il famoso verso Jai Gurudev, che appunto sta a significare lunga vita al Gurudev, che non era altro che il Swami, ossia il maestro personale del Guru Maharishi. Madonna mia, ma quanto è
difficile. Basta che dici il famoso guru.
Il famoso guru a cui si ispiravano i Beatles. E a questo punto io direi di andarci ad ascoltare Get Back.
Sì, direi anche io.
Get back to where you once belonged. Get back.
Rientriamo in studio, cara Giulia. Io ho avuto un attimo di terrore perché non riuscivo a capire se dovevo parlare io o dovevi parlare tu, ma visto che ho capito che devo parlare io, parliamo di un'altra cosa. Parliamo di Get Back, che avete appena ascoltato, e diciamo che fu Paul McCartney a comporre questo pezzo rock, che nasceva originariamente nell'intenzione di McCartney come una satira nei confronti del razzismo verso gli africani e gli asiatici che popolavano il Regno Unito. Infatti, nella prima versione di Get Back c'era questa frase: "Don't dig, no, Pakistan is taking all the people's job, get back to where you once belonged." Ovvero, non mi vanno giù i pakistani che vengono a rubare il lavoro alla gente, tornatevene a casa vostra. È un moderno bossi.
Ho capito.
Che cosa è successo? Che McCartney
venne accusato di razzismo.
Ma smentì subito queste voci e modificò il testo di Get Back, diventando appunto l'innocuo accenno a Jojo, un americano dell'Arizona, e alla dolce Loretta Martin, scopertasi improvvisamente un uomo. A proposito di Loretta Martin, dobbiamo accennare quest'altra frase celebre di Get Back, che è: "Sweet Loretta fart, she thought she was a cleaner, but she was a flying pan." Ovvero, la dolce Loretta scoreggia credeva di essere una pulitrice, invece era una padella. Io ho concluso i miei aneddoti.
Io devo dire la verità, a me la pronuncia di Luca mi fa veramente
sweet Loretta Fart, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Beh, a me piaceva questa pronuncia molto british. Vai, Giulia.
Vabbè, basta, per favore, perché mi sto veramente scompisciando. Allora, io vorrei parlare di qualche altro pezzo presente all'interno di Lady B, come ad esempio The Long and Winding Road, che è una delle mie canzoni preferite dei Beatles. Veramente,
sti cazzi,
lo dico più o meno per un miliardo e mezzo di canzoni, però questa è veramente bella e allo stesso tempo rappresenta la crisi più assoluta dei Beatles, in quanto durante le registrazioni di questo pezzo ci fu il vero e proprio apice dei litigi che appunto riguardavano il gruppo. Inoltre appunto ci furono ulteriori disguidi relativamente ai mixaggi con il produttore Phil Spector. All'interno di Lady B possiamo trovare anche altri brani importanti, come appunto l'omonima Lady B, che non è altro che viene considerata, soprattutto alla sua uscita si disse che Lady B non era altro che un inno alla religione. Soprattutto per la famosa invocazione Mother Mary Comes to Me, che appunto rappresenta l'invocazione alla Vergine Maria. In realtà, così come aveva fatto Lennon in Giulia, Paul McCartney utilizza Lady B per fare una dedica anche lui alla madre. All'interno dell'album ci sono anche pezzi come Maggie May, I've Got a Feeling, The One After 909.
I've Got a Feeling.
I've Got a Feeling.
Vedi, io miglioro la pronuncia di Giulia dando queste perle di inglese inventato e improvvisato.
Ma io direi a questo punto di raccontare, diciamo, gli ultimi cenni relativamente alla storia dei Beatles, che appunto nel 1970 decidono di sciogliersi e intraprendere carriere soliste. In particolare, diciamo che questa saturazione nasce dallo scontro vero e proprio fra Paul e John, molto diversi di carattere, nonostante fossero stati amici per lungo tempo. arrivati a quel punto non riuscivano proprio più ad andare d'accordo, e probabilmente, come abbiamo già accennato prima, la ragione principale era quella che appunto John, al di là del discorso eroina, era diventato molto politicizzato, comunque si era distaccato totalmente dallo spirito del gruppo, e quindi il sodalizio si rompe.
Tra l'altro, a proposito del suo impegno politico, una delle ultime canzoni di John Lennon fu Give Peace e
a Chance.
Io direi che però abbiamo concluso il nostro terzo e magnifico appuntamento con I Love Radio Rock speciale Beatles, cara Giulia. Dobbiamo salutare i nostri cari ascoltatori. Giulia, ti vedo molto triste.
Sì, sono molto malinconica perché lo speciale sui Beatles mi è piaciuto davvero tanto. Sono molto molto contenta.
Avremmo potuto dire molte più cose, abbiamo sicuramente detto molte cazzate.
Purtroppo i tempi radiofonici sono questi.
Speriamo di avervi fatto trascorrere del tempo piacevole in compagnia di Radiofonica, di Luca e di Giulia. A questo punto ci ascoltiamo quando?
Ci ascoltiamo Let It Be, ossia l'ultimo pezzo della nostra selezione, e molto amaramente vi do appuntamento alla prossima puntata di I Love Radio Rock.
Ah beh, a mercoledì prossimo.
Un bacio.
Ciao.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance.